Buongiorno a tutti e ciao Francesco.
Ok, c'è ancora la sigla, non mi... Ah no, aspetta, eccoci qua.
Piccolo ritardo,
Stiamo
di
guardando.
trasmissione.
Sì, stiamo guardando YouTube e YouTube è sempre in ritardo. Sì, buongiorno a tutti, ciao.
Ciao carissimo. Allora, cosa ci raccontate? Alcune novità o siamo sempre statici?
Siamo sempre statici sul fronte, però ieri erano arrivate alcune notizie del tipo, ma i russi forse sono riusciti a sfondare lì, però non è la prima volta. Per cui serve sempre aspettare qualche giorno, perché una delle tattiche a volte viste è lasciarli penetrare e poi rintuzzare
Non
l'attacco. Quindi
sembra che
diciamo,
grande.
esatto, bisogna proprio aspettare. L'unica cosa che avevo notato ieri era in piena zona occupata dai russi, nella stessa zona in cui si indicano che c'è guerriglia, attività di partigiana, così definita dall'Istituto per lo studio della guerra. È stato fatto esplodere un treno carico di carburante, 10 vagoni di carburante militare, proprio nel pieno
Ma è
centro.
logico che questa cosa creerà in Ucraina, sarà mostruoso alla fine quando ci sarà meno
Ah, beh, sì,
gente.
certo, chiaro, sì, evidente, tutte anche gli esplosivi, le bombe,
La guerra moderna è da questo punto di vista infinitamente peggio di tutte le volte
Certo.
dette.
Si parlava un pericolo, per esempio, dell'acciaieria, che alcuni componenti chimici che vengono utilizzati poi per la produzione dell'acciaio, per drogare l'acciaio, potrebbero finire in mare, tra cui ci sono alcuni veramente molto pericolosi che potrebbero avvelenare
Tra
l'intero.
l'altro, come vedremo subito, c'è già scritto qui, quindi iniziamo.
Sì, dai.
I russi continuano a bombardare l'acciaieria in realtà, il che suggerisce che non siano usciti tutti, che ritengono che ci
Ormai
siano della resistenza,
alcuni.
non ci sia evidenza di resistenza. E come vedremo più avanti, hanno anche praticamente reso pubblico la loro intenzione di rifare Mariupol. Faremo un piccolo commento, usando le fonti che abbiamo su questo piano di rifare la città a modo loro per farne una città turistica. In ogni caso, quella è la prima notizia, insomma, c'è ancora qualche forma di lotta, di guerriglia, di guerra locale, e soprattutto lo vedremo dopo, le notizie sul destino degli arresi non sono per niente chiare. Da fonti ucraine sembra che, insomma, i russi non stiano mantenendo la parola una volta ancora. Per il resto, abbiamo un po' la situazione degli altri giorni: attacchi che non riescono a sfondare, i russi continuano ad attaccare a sud di Izium senza riuscire ad avanzare, e gli ucraini continuano, diciamo così, a completare il controllo della parte a nord, attorno a Kharkiv. Nessun movimento terreno, bombardamenti e ricognizioni, e anche bombardamenti a Odessa e Mykolaiv. C'è questa cosa che gira attorno, la dico subito, poi probabilmente tornerà nelle notizie, che i russi hanno dichiarato o hanno fatto capire di voler utilizzare la centrale nucleare di Zaporizhia per produrre energia per loro. Ma gli ucraini al contempo hanno detto: ma impossibile, perché è completamente staccata dalla rete elettrica russa, quindi quello che producono non uscirebbe, ma forse intendono semplicemente usarla per la parte di Ucraina che hanno tuttora occupato. Che i negoziati siano in stallo non ci sorprende, non sono mai stati i negoziati, i russi non hanno nessuna intenzione di trattare, e la notizia, appunto, avete lì il link, se volete verificare, del treno di carburante che Franz ha appena menzionato, che è stato fatto esplodere nella zona occupata dai russi a
Che
vicino
però
di.
l'unica cosa che non ho trovato invece nel live map, quella dinamica, lì non c'è l'evento, ma è stata riportata da tutte le agenzie, io l'ho preso dall'ANSA, quindi e poi anche su tutti i giornali italiani. Però diciamo, sulla mappa dal vivo dell'Ucraina non c'è questo tipo di...
Ma c'è una
Vedremo.
domanda sulle perdite russe. Sì, abbiamo visto anche noi, non è una stima di Andrea, è una stima di vari analisti. Poi, come sapete, queste stime sono stime, le fanno anche persone che probabilmente hanno delle tecniche per contare, che hanno informazioni migliori di quelle che abbiamo, però chi lo sa se sono credibili o meno. Diciamo così che l'insieme delle stime fatte, come al solito, in questi tre mesi, quando fai la media ed eviti di prendere come vere le più ottimistiche, le più pessimistiche o quelle semplicemente affermate da una sola fonte, fai un po' la media, non sembrano molto sbagliate per il momento, fondamentalmente non sbagliate. I numeri poi, se sono 30.000 i morti e 40.000 i feriti o i fuggiti o i prigionieri o 5.000 di più, 5.000 di meno, nessuno di noi è in grado di dirlo. No?
Penso che la stima di Andrea sia relativa a morti, feriti, missing in action, prigionieri, disertori, certo. Quelli sì, che non possono più combattere.
Una cifra su due o tre fonti di questi analisti che diceva fra gli 80 e i 100.000, quindi esattamente la metà di quelle che erano le forze. Una nuova pezzo di legislazione antiterrorismo in Bielorussia, diciamo così, che fa parte del gioco, suppongo. Ecco, non si sa molto della Bielorussia, viene da pensare che in una situazione del genere in cui sembra sempre entrare in guerra a fianco della Russia, però poi non entra, entra e non entra, evidentemente suggerisca tensione nel paese e che vi sia timore da parte di Lukashenko che il controllo sulla sua popolazione gli scappi di mano. Gli USA hanno lanciato un nuovo programma per registrare i crimini di guerra russi. Anche qui vi sono sempre più fonti che cercano di conteggiare, alcuni parlano, l'informativa peggiore che ho visto parlava di 43.000, però comunque, francamente, se mai un giorno vi sarà un tribunale internazionale, vi sarà una maniera di punire o di perseguire o di indagare con i criteri, diciamo così, standard della giustizia occidentale, sarà rilevante ovviamente separare il grano dall'olio e riuscire a determinare esattamente i fatti. Complessivamente sul piano politico direi che non ci sia dubbio a questo punto, no? Con quello che abbiamo visto in questi tre mesi, che la criminalità di guerra russa sia a livelli mai visti prima. Continua a esserci questa cosa che la Turchia non approva, ma in realtà l'ex primo ministro, mi pare finlandese, molto tranquillamente ha detto we will iron it out, in corso la trattativa, faranno la trattativa. Io direi questa è una di quelle cose che seguirla giorno per giorno, dichiarazioni di questo e di quello, non vale molto la pena. La nostra redazione riporta qui, ma io non l'ho letto, quindi non vi leggo ad alta voce quello che c'è scritto, duplice opposizione in Vaticano, una chiara e coerente trattina, per Dio, qui ci sono le valutazioni. Comunque, la posizione in parolina l'avevamo già anzianata via noi, e l'altra di Bergoglio, che anche questa abbiamo sottolineato. Di sicuro dicono cose diverse, questo lo sappiamo. Quale sia coerente, quale no, Parolin continua a ripetere, ma l'avevamo già visto, che c'è un diritto alla difesa, e evidentemente l'ha riaffermato, e direi per quanto riguarda la Chiesa Cattolica questo è quanto. Sì, è stato presentato in forma ancora schematica un piano di investimento dell'Unione Europea che chiamano Repower EU. Ho dato un'occhiata molto svelta, un'altra botta di non si capisce bene il finanziamento, si parla di 300 miliardi, ora 300 miliardi è molto meno del totale, perché 300 miliardi per l'intera, diciamo, Unione, quindi è molto meno della distribuita su vari anni, e molto meno del PNRR, non è chiaro come verranno finanziati, e comunque si continua a non parlare di nucleare, lì l'opposizione interna all'Unione è totale finché uno dei grandi paesi, Spagna, Italia o Germania, non cambia posizione. È molto improbabile purtroppo che l'Unione Europea prenda un atteggiamento diverso. Per quanto riguarda le questioni economiche, sì, siamo un po' alle solite, la recessione, una forma di recessione sta arrivando. Ecco, per chi fosse interessato, ieri sera abbiamo registrato una lunghissima conversazione un po' tecnica, ma che doveva durare un'oretta, poi la cosa ci ha appassionato, quindi eravamo in quattro, Guido Ascari, Riccardo Trezzi, Tommaso Monacelli, sottoscritto, dove abbiamo considerato le tre questioni molto a lungo: la questione inflazione, recessione, politiche economiche, politiche monetarie adeguate e poi di nuovo la questione del rublo e in finale, per chi fosse ancora interessato, un'ulteriore analisi da parte dei miei colleghi della questione cripto. Uscirà tra oggi, stasera, probabilmente domani, in due o tre pezzi diversi, perché è molto lunga, sul canale di Liberi Oltre. E sì, i candidati sostenuti da Trump alle primarie repubblicane non vanno particolarmente bene. Vedremo, un po' ancora presto, adesso vedremo come. Diciamo che vanno peggio di quello che i trumpiani ottimisti si erano augurati. E la posizione della Fed, anche questo l'abbiamo commentato un po' a lungo, per cui insomma vado rapidamente. Adesso si è fatta all'improvviso molto dura sull'inflazione, all'analisi nostra e di praticamente tutti i colleghi, compreso quelli che lavorano alla Fed, è che si sono seduti sugli allori per ragioni politiche, per un anno e passa hanno fatto finta che non ci fosse niente da fare, adesso stanno correndo ai ripari, anche con tensioni con la Casa Bianca, perché come vedete Biden sulla questione ha delle posizioni che non temo definire semplicemente scemoidi, ecco, mettiamola così. Vale la pena menzionare questo, poi i più interessati andranno a vedere solo in dettaglio, sull'Istituto for the Study of War c'è proprio la conferma che le autorità russe hanno detto distruggeremo tutto l'impianto Azovstal e trasformeremo Mariupol in una città di mare. Praticamente se la sono presa, vogliono farsi la città per andare in vacanza i russi. Ha una scelta un po' strana, perché di fatto hanno ammesso di aver distrutto l'intera città e di aver praticamente conquistato la distruzione, e se la rifaranno come una colonia balneare loro. Questo vuol dire anche rinunciare all'impianto in questione, un impianto molto grande, occupava più di 10.000 persone ed era un impianto a ciclo integrato che produceva acciaio di valore e che veniva esportato, quindi evidentemente c'è un costo, il costo della distruzione. Si sono presi la terra bruciata, ma probabilmente era quello che gli interessava. Non ho mai pensato per un momento che l'intenzione russa fosse altro da punire e distruggere quanto più possibile. Poi a ripopolare con le deportazioni sono molto bravi, l'hanno fatto in Crimea quando tanto tempo fa hanno deportato i tartari. Cercheranno di farlo anche lì se riusciranno a mantenere il controllo su quelle aree. E anche qui vedete questa questione di Zaporizia che ho già menzionato. Direi basta per questo. Non so se tu hai qualcos'altro.
No, diciamo, eventualmente nella seconda parte possiamo vedere qualche piccolo dettaglio, ma insomma, queste sono notizie, diciamo, raccolte.
Sui giornali internazionali continua quello che ho già detto, e cioè nei giornali internazionali, siccome il dibattito all'interno dei vari paesi su conquistare e cosa fare è di fatto definito, fanno molto meno attenzione allo scontro, alla notizia drammatica, danno le notizie essenziali di quello che succede, si occupano infatti loro. Lo vedete sul Times, non ve lo apro neanche, apriamo il Financial Times. Il Financial Times si concentra sulla questione di Erdogan. Il Financial Times ha un titolo pessimista, no? Cioè che Erdogan cerchi di utilizzare lo strumento, non poniamo il veto in cambio dell'estradizione dei rifugiati curdi in Svezia, in particolare in Finlandia. D'altro canto, svariati politici svedesi e finlandesi hanno detto, bisognerà cercare di ricordare a costoro che noi siamo stati fra i paesi che maggiormente stavano appoggiando la loro entrata, l'entrata della Turchia nell'Unione Europea, anche se poi questa non ha avuto seguito. Vediamo poi i giornali spagnoli, non sono riuscito a vedere, come vedete le notizie lì si concentrano su questioni interne. C'è un'altra serie di scandali che hanno a che fare con la Chiesa Cattolica, abusi sessuali. Danno come positiva la notizia cioè che in Europa si aumenti il consenso, credo legato a questi 300 miliardi di cui dicevo, per il distacco dal gas russo e poi le questioni loro relative alla famiglia reale. Ecco qua, infatti, insomma, se, come vi ho detto molte volte, è praticamente il giornale della monarchia, molto affezionato alla monarchia, la foto del re che fa il velista. E poi appunto Abbessè, questioni interne sul mondo, il Banco di Spagna critica l'azione economica di Sanchez, mi sembra direi ragionevole, chiederò chi vi ha scritto l'informe, la ritorno di Juan Carlos, vediamo un attimo se c'è di nuovo il blocco turco all'inizio dell'adesione di Svezia e Finlandia all'OTAN, e invece di loro puntano sul Qatar per gas e olio addizionale, perché ovviamente quello algerino adesso sarà utilizzato anche dall'Italia, quindi di nuovo qui un'esplosione di 27 diplomatici spagnoli, ormai l'esplosione di diplomatici di tutti i paesi occidentali da Mosca e dei moscoviti, dei russi, dei paesi occidentali dall'inizio della guerra è notizia corrente. E polemica sul PSOE di nuovo. In qua avete il titolo era Razón, dal totale erano 27 spagnoli, 85 in totale, inclusi quindi diplomatici francesi e italiani. Se posso dirlo francamente, sono più che altro atti semisimbolici, a parte lo spionaggio, ma nella misura in cui fanno capire ai vari paesi titubanti che le relazioni con la Russia in futuro saranno pessime e vanno mantenute pessime finché il comportamento e le intenzioni politiche di quei governi sono quel che sono, io direi che alla fine in tutto questo è un bene. Il Daily Telegraph si concentra su questa notizia che ne avevo dato già altre volte e loro ne fanno un servizio, e cioè l'esplicito, intenzionale attacco russo alla fornitura alimentare, cioè il tentativo sia di affamare l'Ucraina ma un po' anche di affamare il mondo, no? Distruggendo intenzionalmente le infrastrutture che servono per trasportare i prodotti agricoli ucraini all'estero. Questo è chiaramente un atto di pirateria, ma di nuovo non c'è molto da sorprendersi. Vediamo se ci informiamo un po' su cosa dicono gli amici francesi, anche se, come sappiamo, sono notizie dell'altro giorno. Niente, Elizabeth Borne, l'abbiamo già detto, prima ministra della continuità. Tutte notizie di ieri, quindi niente di straordinario. Dopo, se ci sarà tempo, se non casco dalla stanchezza, mi sono svegliato un po' prima delle 6, sono veramente strafatto, quindi stasera credo che abbandonerò Franz, da solo su in trincea, perché sono qua che dalla stanchezza mi schiudono gli occhi. Però vorrei fare un brevissimo riassunto, più che altro suggerirvi, poi ve lo andate a guardare da soli su Twitter, c'è una bellissima thread di Ann Skelsen, che ovviamente è uno pseudonimo di un signore che si occupa di questioni storico-giuridiche, che riassume molto bene un lungo servizio di Liberation che, indovinate cosa, dice che l'Italia e le televisioni italiane sono il luogo in tutto il mondo occidentale in cui si ospita la propaganda russa, violando ogni decenza. E Liberazione non è esattamente il giornale filoamericano, neoliberista, come diavolo li volete chiamare. Liberazione è il giornale della sinistra dura, della sinistra storica, giornale figlio del 68 a francese. È vero che si è evoluto, è vero che è diventato un giornale anche piuttosto serio, di alta qualità. Una volta era un po', come dire, stile manifesto, oggi in certo senso storie parallele. Liberazione, se non ricordo male, è nato un po' dopo del manifesto, anche perché il manifesto all'inizio era una rivista, se non mi ricordo quale manifesto è iniziato a essere quotidiano, ma Liberazione è nato un po' dopo. Ha però un'evoluzione delle due sinistre, chiamiamole molto sinistre o estreme, chiamatele come volete voi, non importa, completamente diverso. Gli uni hanno prodotto una fonte di informazione reliable, l'altro una specie di organo di propaganda che fa battute. Corriere della Sera, Repubblica e Stampa, Vuoi andare tu?
Sì, dai, vado io direttamente. Aspetta, che allora passo alla condivisione.
Ma qui, se vuoi, teniamo questo, te lo muovo. O vuoi...
Ah, preferisco muoverlo io, che così vedo.
Allora io mi stacco dietro, e lasciamo il giornale italiano in Francia.
Ok, perfetto. Eccoci qua. Allora, il trittico di apertura, Corriere, Repubblica e Stampa sono quelli che danno di solito le notizie più generali e veritieri. Non si soffermano sulle palle o sulle falsità. Quindi vediamole fin dall'inizio. Sono anche più seguiti, devo dire. E la Finlandia subito nella NATO. E l'altra notizia, beh, poi vengo, c'è sempre questo discorso, questi sono i militari della, dentro l'acciaieria che vengono perquisiti, sono usciti 900 e rotti, vengono perquisiti, e, dovrebbero essere usciti tutti, forse il fatto che bombardino l'acciaieria è perché vogliono finire di demolirla, secondo la demolizione costa una barca di soldi, se c'è già lì l'esercito, fa lui il lavoro, però insomma, sarà difficile demolirla perché ci sono milioni di tonnellate di prodotti ferrosi, prodotti chimici, lo vedremo, un giornale lo riporta. E la notizia della Russia che espelle 24 diplomatici italiani non ne viene data con grande enfasi da nessuno, però viene citata. E vediamo un po'. Allora, la Repubblica ci parla di un piano per la tregua e qui è un po' beffardo secondo me perché Di Maio presenta al segretario ONU Guterres la proposta italiana in 4 punti per il cessato il fuoco e aprire il negoziato. Il Cremlino espelle i 24 nostri diplomatici. Sembra proprio un, come dire, sì, ma ok, vabbè, l'hanno messi insieme. E si parla, e questo l'avevo visto ieri, in piccolino, il primo soldato russo a processo in Ucraina si è dichiarato colpevole, ha detto sì, è vero, ha sparato, l'altro ne aveva un beccato, e lui ha detto che gli è stato imposto dal comando perché questo civile, che era forse quello in bicicletta, poteva allertare gli ucraini dell'arrivo dei carri, per cui era un pericolo, gli hanno detto sparagli e lui l'ha fatto, e quindi si dichiara colpevole. D'accordo, è questo. Poi tutti danno un po' la notizia della commissione esteri eletta Craxi, qualcuno con poca enfasi, qualcuno sì, Conte chiaramente si è incavolato e minaccia la crisi, lo vediamo dopo, a poco poco. Nella NATO per difendere la pace, questa è la prima ministra della Finlandia, o il primo ministro, io non mi sono ancora abituato a questo modo di cambiare le cose, di cambiare i nomi, e adesso possiamo passare al Libero, che è il primo, ok. Ecco, Craxi affonda i 5 Stelle, chiaramente questo è uno smacco per i 5 Stelle, il contrappasso, i grillini perdono la presidenza della Commissione Esteri, d'altronde avevano messo su un imbecille che si era scritto buona resistenza con la Z maiuscola, e insomma, ok, non... è andato di fatto e quindi non Conte umiliato, minaccia la crisi, poi dopo qua sopra nella parte in alto l'esperimento, in un'ora abbiamo trovato 3 lavori, questa è una polemica verso il reddito di cittadinanza di 5 Stelle che non funziona, perché praticamente non funziona questo fatto che dovrebbero ricevere un reddito in attesa di trovare lavoro. Ok, allora, in cambio del sì agli ingressi in NATO, Erdogan vuole prendere la Libia. Sì, vorrebbe anche prendere pezzi di Siria, sembrerebbe, però vediamo come sono gli sviluppi. Poi alla fine magari si accontenta di 3 o 4 miliardi, come è già successo in passato. Vedremo. Il giornale ci dice che, ecco, mette in grande risalto il fatto che sono stati espulsi 24 funzionari italiani, come non gradite, e poi sul riarmo dell'Europa. Ok, io, ecco, a proposito di armi, io nella seconda parte, lo dico a chi vorrà seguirla, presento i dati aggiornati del report degli aiuti militari, umanitari e finanziari all'Ucraina. Il precedente avevamo presentato il 5 di maggio, questo è uscito il 18 e vedrete delle cifre veramente impressionanti. Allora, un vaffa Conte ai 5 Stelle e la Craxi ha posto del filo russo. una Stefania Craxi che ammette che in passato lei ha ammirato molto Putin, comunque mantiene il cardine a favore dell'Occidente, ecco, non è che abbiamo acquisito adesso, anche qui vediamo cosa dicono gli altri giornali. Il Fatto Quotidiano, chiaramente con la coda in fiamme: se ti chiami Craxi puoi essere putiniana. Ok,
sono divertenti, quindi non si capisce bene cosa vogliono dire, al di là del fatto che ovviamente vogliono fare polemica con il loro vecchio nemico Berlusconi, vabbè, e ci sta, è Craxi.
Ci sta.
Però la maniera in cui lo usano è ovviamente negativo, quindi in questa occasione essere putiniani, cosa che loro sono tutti i giorni, diventa negativo. Lo spirito, la passione, come dire, del Fatto Quotidiano per la coerenza è pari al mio per stare chiuso dentro la cella frigorifera 3 giorni. Sono assolutamente incredibili, no? Riescono a fare violenta polemica su tutto.
Ok, la Commissione Esteri, le destre e i VIX, la Italia dei Valori, eleggono la figlia di Bettino Crax, di Bettino, che diceva la figlia, Crimea e Russia.
Sì,
è un capo autorevole.
Questa cosa va sottolineata, questi sono, devo dire, io non ho zero simpatia per i Craxi, non solo per il padre ma per la dinastia. È gente che si arrangia ed è gente che è sempre stata con Berlusconi e quindi con la linea di Berlusconi. Adesso, nella miglior tradizione dei parassiti della politica, pur di averla carega, farà l'occidentale, ma insomma, va detto, questo... non cambia la mia opinione sul Fatto Quotidiano, ma è una cosa ridicola.
Ricordiamo quello che diceva Berlusconi su Putin, quindi diciamo non è che mi meraviglio tanto se Stefania Craxi, anche lei, faceva nella destra, vedesse o ammira, cioè un'ammirazione per Putin c'è sempre stata.
Sì,
chiaramente. Ok, allora, vediamo cosa ci racconta la pseudo verità. Allora, manca il grano, riparte l'invasione, qui è riferito all'Africa, e quindi agli sbarchi, all'aumento degli sbarchi. Chiaramente adesso comincia ad arrivare il bel tempo, diciamo partire in febbraio sarebbe stato un suicidio, è probabile che adesso ricominci una certa ondata, vedremo come sarà. È verosimile aspettarsi che... soprattutto adesso nei grandi paesi popolosi, tipo Egitto, eccetera, ci sia una fuga, ok? Va bene, il movimento esplode in mano a Conte, che attacca Grandi, cambiate la maggioranza. Mi sembra che in altri gli hanno risposto, no, ma vattene, se non stai bene, vattene, non è che... Okay.
Beh, oddio, se ne va con l'intero gruppo parlamentare, cade il governo,
Mm-hmm. È chiaro, penso che non
abbia un supporto, nonostante siano nell'opinione pubblica ridotti male, il loro gruppo parlamentare è ancora quello delle elezioni del 2018, quindi ancora quello più grosso e determinante per fare maggioranza,
anche se tanti sono usciti,
sì, ma non un numero sufficiente,
il gruppo misto e vari altri eccetera. Beh, questi io conti non li ho fatti. Sembra che sia
a meno che non decidesse Fratelli d'Italia di entrare in maggioranza, quindi forse riuscirebbe a compensare, sì, a quel punto sì, però se sia loro che Fratelli d'Italia stanno fuori, credo che il governo viva sul filo del rasoio. Adesso non so, bisognerebbe fare i conti in Senato di come sono messi, no?
Ok, Francesco Borgonuovo qui sulla estrema sinistra,
cosa dice?
Posizione un po' scomoda per lui, da Putin Hitler, Putin Pippa, senza curare i nostri interessi.
Cosa cazzo vorrebbe dire? Non ho capito.
No, guarda, qui bisognerebbe leggere, però bisogna...
No, Borgonuovo non vale
non avere il supporto di uno psicologo che ci possa...
Curare. Sì, anche perché è zero, bisogna farlo leggere uno psichiatra prima di leggere uno.
Ok, andiamo sul Tempo. Conte non ne azzecca una, quindi il Tempo chiaramente, Fratelli d'Italia, non è che sia tenero, ok. D'accordo. Ok, ecco. Va bene, ci sono varie informazioni, ma... oh signor... povero Conte, perché mi avete cancellato dalla chat dei senatori? Vabbè, ok. Queste sono le battute alla romanesca che vediamo. Non mancano i cinghiali. Ok, però... E non vedo neanche... No, però attenzione, ricordiamoci che Craxi avevano chiamato Cinghialone, quindi rientra in ogni caso. Va bene, il resto del Carlino. Conte minaccia, addio alla maggioranza, mentre la foto principale riguarda un incidente stradale che è avvenuto con una macchina che è entrata in un asilo e ha fatto un po', ha fatto dei grossi danni, ha ucciso un bambino, ne ha feriti altri, ecco. Il resto del Carlino parla solo di questo. Diciamo che in ogni caso l'Ucraina è sparita da una pagina, ok? E quindi diciamo, il messaggero mi è sembrata la pagina più interessante. L'Europa
Infatti,
spinge
sono
a
anch'io.
comunicare.
Come basano questa affermazione? Perché evidentemente c'è qualche dettaglio nel comunicato, no?
Sì, ma io l'avevo sentito anche la televisione svizzera, ha parlato carbone nucleare, ok? E quindi l'Europa spinge, ecco, poi dopo i vari paesi.
Ma c'è un'esplicita affermazione sul nucleare? Io non l'ho trovato,
Sì,
allora ho letto troppo in fretta, mi scuso perché prima ho detto una cosa sbagliata.
magari è il problema che magari si dicono delle sintesi che omettono certe cose, allora
Sì,
quando è
sì, sì, sì.
sintesi, però questo me lo ricordo, è stata
Beh, perché
detta.
questo implica che c'è una scelta tedesca di lasciar fare, di alleggerire, che è un po' sorprendente.
Sì, allora, e vabbè, anche qui Putin espelle cos'è, e l'Azovstal, bomba ecologica, e questo è quello che avevo letto ieri nei comunicati dell'Ucraina, che dicevano ci sono dei componenti, parlavano di un, adesso non lo ricordo più, comunque un componente estremamente tossico che se finisse in mare, con questi continui bombardamenti, è molto tossico anche in aria, ecco, ma figuriamoci in acqua. E quindi diciamo, c'era questo allarme ecologico. Tra l'altro i bombardamenti avvengono nella zona dell'Ucraina che è industrializzata, che è la più inquinata. Cioè, non è la parte agricola che sta nel nord-ovest, ma la parte del sud-sud-est, che è quella, è un inquinamento dietro l'altro, perché miniere, acciaierie, ferro carbone, queste cose qui sono cose che lasciano il segno sul territorio, soprattutto quando vengono fatte, no? I capitalisti brutti e cattivi, no? Fanno sempre dei disastri, ma figuriamoci invece quando non c'è neanche il minimo di stampa che ti controlla e quel poco che lavoro che c'è te lo devi tenere, ecco. Beh, anche qua Craxi è un po' in piccolino la Craxi agli esteri, il Movimento 5 Stelle in pezzi, Conti spiazzato, minaccia la crisi. Vediamo un po', beh, il Sole dovrebbe darci un po' di notizie economiche, extra profitti, la protesta delle imprese, non conosco il tema, quindi non so quali sono stati. Io no, io
Sì, c'è
conosco il concetto
questa
di
cosa che
profit.
gira di tassare i cosiddetti extra profitti da variazioni dei prezzi dei prodotti energetici. Non si può
Ah,
fare.
sì, una cosa che era già stata fatta in passato, mi sembra da Tremonti, no? Che c'era ai tempi in cui il prezzo del petrolio era salito, allora tassava le raffinerie o i petrolieri, i famosi petrolieri, no? Sì, ho capito.
Sì,
Io
sì, sì.
conosco, vabbè, certo, conosco i profitti. Okay, l'extra profitto non è un concetto, sì,
L'extra
perché
profitto
possono
nel
poi.
loro calcolo è l'extra guadagno dovuto alla variazione del prezzo da quello che era prima.
Sì, che poi bisogna vedere se in
Hanno
certe, visto che aumenta il prezzo, certe aziende
la
magari
produttività
non
aziendale è una
stare nel
cosa che
mercato.
vedremo come concretamente verrà calcolato.
Sì, una cosa è che magari molte aziende, cioè, visto che aumentano i prezzi, per stare dentro, tenere i prezzi bassi, diminuiscono gli utili. Quindi no, io non sempre li vedo questi extra profitti. Si calcolano magari quando dopo presenti i bilanci, l'anno dopo, allora poi eventualmente vederli, no? Ok. Allora vediamo invece il putinista vero e proprio. Craxi fa saltare il banco, per Conte è caporetto, maggioranza a rischio.
È molto divertente perché oggi, siccome è la Craxi, è tutto il mondo berlusconiano, Craxi hanno tutto contento e sono a favore ovviamente dell'operazione di maggioranza, mentre ogni giorno non trovano, però siccome è Craxi, allora è una notizia positiva, proprio come dire, la lealtà al vecchio capo c'è, no? Poi ovviamente
Sì. Ecco,
sempre la cosa, su tutto il resto è dedicato ai magistrati.
esatto, parla di magistrati, per il Rubiter, la PM dice condannate il cavaliere, è vecchio, malato e depravato. E qui, eccola qua. Dopodiché altre cose, beh, c'è una parte che riguarda Erdogan e una parte in generale che poi arriva per ripresa all'interno su terroristi, fascisti o russi, eccetera, eccetera, eccetera. Non so chi ha, Massimo Donini, che non conosco. Il mattino, vediamo il mattino. Ancora qui a sinistra il caso Craxi, debacle M5 Stelle, M5S, ora il governo rischia. Allora, anche qui energia, gli aiuti della UE più carbone nucleare, quindi la UE ha messo un piano, mi sembra che erano 300 milioni, forse, l'avevo visto passare prima, e sono a disposizione degli investimenti in queste due fonti, tutto per staccarsi dal gas. Beh, la Germania può essere contenta, qualche centrale ce l'ha, potrebbe riattivarne delle altre, usa molto il carbone e poco il gas per produrre energia elettrica. Il gas lo usa a livello industriale, dell'industria, alimentare e tante altre. Mentre l'Italia invece è un disastro, il 40% della ho fatto il calcolo ieri, perlomeno ieri, cioè un certo giorno alle ore 15, vedendo l'istantanea, il 40% della produzione di energia elettrica veniva dal gas in Italia. Più carbone e nucleare, ecco, pronti 300 miliardi. Ok? E vediamo un po' domani. Ok, domani ci dice che l'Unione Europea più che alla pace pensa a quanto armarsi. Non lo so perché l'Unione Europea non ha un esercito, quindi al massimo, no? Al massimo sono i
Quello
singoli
che loro
paesi che.
cercano di dire che almeno a livello di Unione Europea, nel complesso degli Stati, come dire, la convergenza su una posizione di consapevolezza che Putin va fermato, Putin va fermato, Putin va fermato e si può fermare solo con le armi, diventa sempre più forte. Solo in Italia si tentenna, gli altri, mano a mano che le cose vanno avanti, credo. Insomma, è abbastanza impossibile, se si hanno gli occhi aperti, far finta che con questo qua si possa fare la pace, trattare sulla base di cosa? Ha zero volontà di farlo, continua a violare addirittura gli accordi, anche elementari, fatti con gli ucraini sui campi di
Esatto.
prigionieri, continua a bombardare dove può, a distruggere tutto quello che può. Insomma, no, non so sulla base di cosa questi che continuano a dire la pace, facciamo la pace, basta valere la pace. Anche perché ci stanno provando tutti, voglio dire, la quantità di telefonate che questo fa o rifiuta, no? In cui gli dicono fermati, ormai
Certo. No, ma non solo. Sì, se pensiamo solo a quello che è successo con gli accordi di Minsk, è vero che gli scontri sono diminuiti, però sono andati avanti. Allora io tiro un colpo di
Esatto.
mortaio e l'altro deve rispondere. Quindi alla fine è una pace finta, no? Quindi
Esattamente,
fatto di
quindi
continue micro provocazioni per poter dire l'altro mi ha sparato, ok? Quindi non è vero che gli altri reciproci, però poi diciamo io in questo caso credo poco a quello che fanno i russi, anche lo abbiamo visto adesso con l'acciaieria, non si riesce a capire neanche se rispettano i patti o quelli che
al momento non
vengono.
sembra, vedremo quando avremo qualche fatto, se lo avremo, perché sta gente sparisce,
Okay.
quindi
Esatto. E noi bisogna vedere se la Croce Rossa avrà il diritto di poter visitare i prigionieri, cosa che ha in base alle convenzioni internazionali. A sinistra c'è un articolo di Innocenzo Cipolletta che dice che la crescita preoccupa più dell'inflazione, cioè la mancata crescita, immagino. Cos'è? Penso che il
Sì,
rischio è
caro
stata.
Scolletta, capisco che tu appartenga a quei dinosauri che continuano a insistere che con più inflazione c'è più crescita, ma sai perché la crescita preoccupa? Preoccupa anche perché c'è inflazione. Comunque, inutile andarglielo a spiegare a questi, non hanno neanche un modellino, hanno una specie di catechismo in mente
Okay.
e ripetono sempre quello.
Ok, la notizia ci dice che
La cosa
Renzi
interessante è che
dice.
Cipolletta è uno degli uomini più potenti d'Italia con i suoi 80 anni.
Ecco, ok, d'accordo.
Credo sieda in più così amministrazioni di lui che in ristoranti io nell'arco di un anno.
Sì, allora Renzi vota con le destre e la maggioranza di prima non c'è più. Draghi però si tiene stretta la poltrona, quindi alla fine un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Stangata fiscale, anche qui l'Ucraina è completamente sparita, tranne per no,
Vabbè,
ecco, i nuovi ingressi
comunque.
nella NATO, Putin per rappresaglia e espelle decine di diplomatici. Ok, boom. Il manifesto. ci dice la ci parla della lenta agonia di Mariupol, ma secondo i Filorissi mancano i capi. Ok, quindi forse è per quello che... No, poi loro, sai che loro cercano sempre i soldati canadesi, inglesi, americani che sarebbero lì ad aiutarli, quindi...
Certo, non
credo. Ok, va bene. D'accordo. Il dubbio lo lasciamo qui. Parla di riforme della magistratura, o del rischio e schiave del sesso, la requisitoria etica contro il cavaliere... è praticamente tutto sulla giustizia. Ok, a parte vai qua. Conte fregato da destra e da Di Maio. Ah, ecco. Ecco, poi bisogna vedere anche cosa se ci potrebbe esserci una spaccatura a questo punto, perché il Di Maio dobbiamo mettere che il ragazzo è cambiato e quindi ho visto vari interventi.
Sì, però devo dire che è cambiato, ma non esprime una linea politica alternativa, mi sembra pauroso, incapace di farlo, ma comunque vedremo cosa ne viene fuori da Di Maio. Cioè, chiaramente se lì non riesce a capire se è una lotta per il potere fra lui e Conte all'interno dei 5 Stelle o se è un genuino ravvedimento, chiamiamolo così. Vedremo, i fatti ce lo diranno.
Scusate, ho sbagliato, ho saltato il foglio. Putin porta la guerra dentro casa. Una coppia, va bene, no, non si riesce a capire il grande bell'altalena di Conte, vabbè, magistrati per il sì, ci sono tanti piccoli articolini, ma il Tazebao è duro da leggere. Ok, vediamo l'avvenire, che okay, la UE cerca nuova energia, finalmente un titolo che non dà speranza di pace, ma...
Credo voglia avere il double tender, no? Cioè che la nuova energia nel senso di nuove forme di energia e cerca nuova energia politica.
Ok, punta sui rinnovabili, acquisti comuni, carbone e nucleare.
Gianmarco Mattarella è più ottimista di me, dice il governo non cade senza 5 Stelle, al Senato avrebbe comunque 178 seggi, poi il grosso del gruppo lo controlla Di Maio, non Conte. Vabbè,
ok, d'accordo.
Facendo in dettaglio questo non lo sapevo.
Ecco, di solito noi con l'avvenire chiudiamo perché sotto non è che ci sia poi male.
No, sotto c'è abbastanza poco. Va bene. Compiuta la rassegna stampa, salutiamo anche Fabio che è arrivato.
Eccolo lì.
Il rito del trasferimento, quindi ormai.
Buongiorno.
Ci sei. Ciao Fabio.
Ciao, buongiorno Franz, tutto bene? Tutto bene. Voi?
Salutiamo chi è su YouTube, questa la rassegna stampa finisce e la solita regola per chi è nuovo, fra 30 secondi inizia una nuova diretta su YouTube.
Ok, fai una cosa per favore Michele, quando inizi la nuova diretta su YouTube aggiungi anche il mio canale.
Con piacere.
Perché visto che poi faccio questa presentazione di dati e poi c'è il dibattito, va bene così, ecco.
Allora, saluti a YouTube, finito.